Undicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 4, i versetti 26-34. Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 17, i versetti 22-24. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami, lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, i versetti 6-10. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abbiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Scenda su di noi la sapienza e la forza dello Spirito Santo. Sostenga la nostra debolezza. Ci soccorra con la sua grazia, perché possiamo camminare nella via che porta al suo regno. Amen. Siamo dunque di nuovo nel tempo ordinario, con questa domenica, la undicesima del tempo ordinario, la domenica della parabola del seme e del granellino di senape. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia. Domenica della parabola, abbiamo detto, del seme e del granellino di senape. Una parabola che ci parla del regno di Dio, che progredisce proprio là dove non l'abbiamo forse neanche annunciato. Spesso accade tra coloro a cui non prestiamo attenzione e persino dove poniamo degli ostacoli al regno di Dio. Ecco, lì procede a dispetto anche di ciò che noi facciamo. La parola di Dio è essa stessa all'opera, potente, creatrice. Dio ci ha affidato questa parola come un piccolo seme, e se noi lo lasciamo maturare è capace di trasformare il mondo. Non è la povertà che conduce la Chiesa alla sconfitta, ma piuttosto i suoi cedimenti alla tentazione di essere potente, forte. Noi siamo oggi ancor più preoccupati della diminuzione del numero dei credenti, dei partecipanti alle liturgie domenicali, preoccupati per il secolarismo crescente di una società che si adatta senza fatica al silenzio di Dio. Alcuni cristiani arrivano a rifiutare il mondo contemporaneo, che con il suo disprezzo del passato e dei fasti ecclesiastici ha cessato di meritare le glorie e i miracoli dei secoli della cristianità. Nella parabola di oggi, questa parabola del seme che germoglia da solo, del granellino di senape, ecco, forse costoro potrebbero trovare una risposta a quella preoccupazione e allo scandalo che sembra suscitare in loro. Nonostante un'apparente passività, Dio è sempre all'opera nel mondo. Il suo regno di salvezza conoscerà un'espansione prodigiosa, del tutto sproporzionata alla modestia degli inizi. Ma la condizione di questa crescita rimane sempre la morte di Gesù. Chicco di frumento gettato nella terra porta molto frutto, e questo la Chiesa non deve mai dimenticarlo. Non dobbiamo dunque perderci d'animo, ma dobbiamo essere piuttosto capaci di comprendere i cambiamenti che si impongono all'esistenza cristiana. Nella condizione di diaspora che ormai è propria alla Chiesa, questa deve operare un ritorno alle origini, un ritorno all'Evangelo. I primi cristiani hanno vissuto senza il sostegno di una potente organizzazione, guidati da mezzi poveri, dalla testimonianza. Questo ha guadagnato a Cristo il cuore degli uomini, la loro conversione. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. Antifona d'ingresso, Salmo 26, i versetti 7 e 9. Ascolta, Signore, la mia voce, a te io grido. Sei tu il mio aiuto. Non respingermi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Dal Signore dunque provengono tutte le benedizioni e tutta la misericordia, mentre dal suo nascondimento all'uomo viene l'abbandono della morte. Per questo la Divina Liturgia apre con questa preghiera tratta dal Salmo 26. Tutta l'assemblea è chiamata a gridare col salmista il suo bisogno di aiuto e di grazia. Venga il Signore dunque in aiuto, cancellando il peccato dell'uomo. Il canto all'Evangelo. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Ecco, in questo tempo ordinario che è ricominciato, lo ricordiamo, un tempo privilegiato accanto agli altri dell'anno liturgico, noi celebriamo Cristo Signore risorto, contemplato in uno degli episodi della sua vita tra gli uomini, quando ha insegnato, ha pregato, ha operato. In questa domenica Gesù insegna come profeta e maestro divino la dottrina del regno di Dio. L'Evangelista Marco non ha la ricchezza delle parabole di Matteo, di Luca. Marco concentra le parabole nel capitolo 4, dove si succedono all'inizio la parabola del seminatore, poi la spiegazione, la parabola della lampada sotto il secchio, della crescita del seme, del granello di senape. La prima di queste parabole è certamente di gran lunga la più importante, anche per la clausola interrogativa severa del Signore, versetto 13, non comprendete voi questa parabola? E come comprenderete tutte le altre? Purtroppo però questo versetto è confinato nella proclamazione della feria della terza settimana del tempo ordinario. Non accade di domenica, quando è presente tutto il popolo di Dio. Il capitolo 4, detto capitolo delle parabole, è un testo chiave per la comprensione dell'Evangelo di Marco. Ma è anche annoverato, in particolare per i già citati versetti 11-12, tra il capitolo di più difficile interpretazione. Oggi abbiamo ascoltato la parabola della crescita mirabile del seme e del gradello di senape. In questo testo l'Evangelista Marco presenta la predicazione di Gesù in modo molto particolare. Sono messi in scena due gruppi di uditori. Da una parte le folle e quelli che erano intorno a lui con i dodici. Due gruppi di uditori ai quali sono destinati insegnamenti specifici. Per le folle il discorso in parabole. Per quelli che erano intorno a lui con i dodici, un insegnamento riservato, letteralmente esoterico. Negli appunti troverete uno schema in cui vengono posizionate in colonne queste suddivisioni. Dunque, due dimensioni dell'insegnamento in parabole, due obiettivi della predicazione di Gesù. Le parabole appaiono come un mezzo usato per le folle per intendere la predicazione del regno di Dio. Ma dall'altro canto, le parabole provocano anche l'indurimento degli uditori. Ora, non abbiamo qui il tempo per approfondire questa apparente contraddizione, una contraddizione che è spiegata sia con il carattere composito del quarto capitolo, diverse tradizioni messe insieme, ma anche con l'aggiunta che la comunità primitiva ha fatto di queste parabole. Pensate ad esempio alla spiegazione della parabola del seminatore, i versetti 13-20. Il lezionario pone accanto a questa parabola il capitolo 17 del profeta Ezechiele, in particolare i versetti 22-24. Di che cosa si tratta? L'albero della dinastia di Davide è stato sfrondato dalla tragica scomparsa degli ultimi rampolli. Questo vuol dire forse che Dio rinnega il suo popolo? No, Dio ha soltanto deciso di rinnovare tutto, senza rinnegare l'alleanza. Il ramo più fragile del vecchio albero, così amorosamente piantato, sarà all'origine di un popolo nuovo. E questo ramo, questo germoglio, sarà Gesù di Nazareth. Con Gesù scompare il sogno simboleggiato dal cedro opulento e appare una chiesa piccola, come un granello di senape, senza grandi pretese, ma capace di riunire i piccoli, i poveri. Il profeta dedica l'intero capitolo 17 al narrare ciò che per divino comando Israele deve ascoltare. La parabola delle due aquile, quella del cedro e quella della vite. Le due aquile sono Babilonia e l'Egitto, Predone, che discerpano il cedro magnifico del Libano, figura del Monte Sion, che viene trapiantato come vigna da cui poter trarre frutti. E questo accadde anche con la complicità dei re di Israele, che non confidando nel Signore chiesero alleanze profane, rigettando quell'alleanza divina per poi ritrovarsi nella rovina. Ma il Signore non abbandona, interviene, prenderà la cima di quel cedro, un ramoscello, e lo pianterà sul monte eccelso di Israele. Questo ramoscello è il germoglio di Jesse, sul quale riposa, per rianimarlo, lo spirito del Signore. Il ramoscello crescerà come cedro immenso, dove gli uccelli del cielo potranno riposare fra i suoi rami frondosi ed estesi. Si radunerà il popolo di Dio, tutte le nazioni della terra, perché tutte riconosceranno che esiste il Signore, che opera contro la superbia dei potenti, che schianta l'albero che si innalza troppo contro gli altri e fa crescere l'alberello esile, che fa disseccare il verde e fa di nuovo germogliare quello che sembra secco. La grande promessa della rigenerazione del popolo termina con una clausola profetica propria di Ezechiele. Io, il Signore, parlai e attuai. Ecco, siamo proprio in una visuale profetica. I verbi al passato, perché nel suo eterno presente il Signore vede per intero l'adempimento già compiuto. Ecco, potremmo tradurre, mentre io parlo, già accade, è in attuazione la parola. Il Salmo responsoriale, Salmo 91, il versetto responsorio, una modifica del versetto 2, è bello rendere grazie al Signore. Nel Salmo l'orante esordisce con questo canto di gioia, che è un annuncio di vittoria. Per i fedeli è buono celebrare il Signore, che è la forma più alta di comunione, cantare salmi al suo nome. Egli è l'Altissimo, è glorioso. Proclamare dalla mattina alla sera, ossia di continuo, proclamare la sua misericordia, a cui il Signore si obbliga per l'alleanza che ha sancito e per la sua fedeltà divinamente perenne. Per la potenza irresistibile della misericordia e della fedeltà, il Signore è vicino al giusto, ossia al misericordioso, e ne sviluppa le qualità di fede, e lo fa crescere, imponente, rigoglioso, come la palma, imponente come il cedro del Libano. Il Signore ha cura uno per uno dei suoi giusti, li chiama ad abitare nel suo santuario, li nutre al suo convito sacrificale, li rende fecondi, ed essi, dice, emetteranno fiori e frutti di vita anche per i fratelli. Non conosceranno età, vecchiaia di morte, anzi, invecchiando produrranno frutti, la loro vita sarà di continuo rinnovata, come albero vitale, sempre frondoso e verde. E la loro vitalità consiste ed è nel celebrare il Signore, nel contemplarlo, nel proclamare in modo solenne e festoso: il Signore è retto. E per l'orante è e resta l'irremovibile rupe, il rifugio sicuro, in quanto solo in Dio non esiste iniquità. Ma esaminiamo adesso il brano evangelico. Versetto 26. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Marco qui passa ad una espressione più semplice per introdurre la parabola. Dal kai elegen autois al semplice kai elegen. Diceva, un imperfetto di un'azione abituale, continuativa. Le due parabole sono presentate, se facciamo riferimento anche alla struttura che abbiamo presentato poco prima, quello schema su due colonne, le due parabole sono presentate allo stesso pubblico. Del capitolo 4, i versetti 3 e 9. Un insegnamento dunque a tutti. Il Ma all'origine forse potrebbe aver fatto di una parte di una raccolta tradizionale legata appunto al tema del seme. L'inizio è una formula da comprendere bene. Avviene nel regno, nel modo medesimo, quando un uomo, eccetera. Le realtà del regno si proiettano sulla vita degli uomini e opera con efficacia. E le realtà umane vi debbono corrispondere perché debbono portare gli uomini al regno. Ora, la figurazione è tratta da quella vita nei campi, che è la semina. Il contadino attende tutto dalla semina. Del resto, non si dice che la vita degli uomini, anche di quelli della città, non dipende da quella della campagna. Gesù è molto sensibile alla vita dei campi, la osserva, ne parla spesso con simpatia molto evidente, è fine osservatore ed anche, analizzando i testi, ci accorgiamo di un delicato senso poetico. Dice Gesù, così è il regno di Dio. Ora, sebbene sia affermato praticamente da tutti gli studiosi che Gesù proclama il regno di Dio per mezzo di parabole, nell'Evangelo di Marco questa parabola e la seguente sono le uniche dichiaratamente del regno. Hanno una formula introduttiva simile. Un uomo getta il seme nella terra. Ora, l'espressione dà più l'idea di una semina, ancor più casuale, a casaccio potremmo dire, che non all'inizio, al versetto 3. Versetto 27. Dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. L'azione del seminatore, notiamo, rappresentata alla maniera ebraica, dorma o vegli, due verbi distali fra di loro, che raccolgono e descrivono tutta un'opera, un'attività. L'esempio classico è quello, tu mi scruti e mi conosci, del Salmo, sai quando mi seggo e quando mi alzo. Dunque, un'azione, un'opera descritta in uno schema ritmico, distensivo, e lo vedremo tenuto insieme da quattro kai, quella E che congiunge i vari stati descritti. Dorma o vegli, di notte o di giorno, da notare come l'ordine rispecchi il costume ebraico di considerare la notte come inizio del nuovo giorno. È sottolineata l'azione ordinaria, abitudinaria del seminatore. Ora, ha in sé questa espressione qualcosa di irrealistico, perché la normale prassi contadina, rispecchiata nella parabola del seminatore posta all'inizio come in quella della zizzania, comporta che i campi coltivati siano tenuti accuratamente d'occhio con attenzione curati, non sono abbandonati. Il comportamento del contadino non è inoperoso. Anche se è sicuro di aver proceduto ad una semina accurata ed è nell'attesa fiduciosa, questo però non è un invito alla pigrizia. Il contadino, si sa, ogni giorno si affaccia sul campo con cura gelosa e curiosa, guarda con amore e attende. I libri sapienziali esortavano a questa frequenza operosa. Il Siraci, dal capitolo 11, versetto 6, scrive: «La mattina semina il tuo seme, e la sera non si fermi la tua mano, poiché tu non sai che ne uscirà di più questo o quello, e se poi ambedue insieme è meglio». Notiamo anche la sottile ironia che questo insegnamento contiene. Il seme, viene detto, germoglia e cresce, da notare il ripetersi di due verbi della crescita, germogliare e crescere, letteralmente allungare. Ora, la ripetizione di questi due verbi, così come i verbi del dormire e dello svegliarsi, crea un senso del tempo che passa, tranquillo, senza fretta. Il seme germina, si allunga, dice il testo, e il contadino, per la sua esperienza, conosce bene questo fatto. Quando spunta la pianticella, egli sa i tempi della crescita, della maturazione, per prepararsi poi alla mietitura. Anche quando pianta il seme di un albero, conosce il ciclo biologico fino alla raccolta dei frutti. E tuttavia egli non sa come e perché questo avvenga. Ora, potremmo dire che questo è vero per le conoscenze dell'agricoltura al tempo di Gesù, primitive, non paragonabili a quelle di oggi. Tuttavia dobbiamo osservare anche che, pur più sofisticata la scienza botanica di oggi, può rispondere forse un po' di più su come avvenga il ciclo biologico, ma se pensiamo perché avvenga così e non in altro modo, beh, forse anche il nostro botanico si irriterà, perché questo non fa parte della sua scienza. Egli non sa perché avviene, sa come avviene. Versetto 28. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. La terra dunque produce il frutto. Automate, spontaneamente, dice l'Evangelista. Automate è un aggettivo al femminile che compone il pronome autos, se da se stesso, con la radice verbale maomai, muoversi. Ora, come dicevamo poc'anzi, la scienza moderna sa calcolare il clima, i tempi del ciclo produttivo, la fertilità del terreno, la sua necessaria umidità, la fecondità del seme, ma abbiamo detto non sa perché la terra, date queste condizioni di ambiente e di lavoro, compia sempre questo miracolo sotto gli occhi attenti del contadino o dello scienziato. Origene, in una sua predicazione, racconta, a proposito del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, interpellando i presenti così: voi mostrate tanta meraviglia per questo grande miracolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma il Signore lo compì solo due volte, mentre compie ogni giorno l'immane miracolo del sole che sorge e della campagna che produce i suoi frutti mirabili. Gesù, da divino scienziato, da divino biologo, potremmo dire oggi, spiega il ciclo della produzione granaria, del grano. La terra produce prima lo stelo, esile, tenera erba, poi la spiga, i grani ancora lattiginosi, poi la spiga col chicco pieno e sodo di grano. Ecco, il greco automate ci dice che queste cose accadono senza una causa spiegabile. Quando nel libro della Sapienza, capitolo 17, versetto 6, è descritta la piaga delle tenebre in Egitto, è detto che nessun fuoco, per quanto intenso, riusciva a far luce come le luci spontanee, automate, appunto, degli astri. Ecco, questo aggettivo, usato anche nella versione dei 70 di Levitico 25, versetti 5 e 11, descrive la crescita spontanea, in questo caso negli anni sabbatici e giubilari, cioè quegli anni in cui la terra rimaneva incolta, a riposo. L'uso di questo termine, dunque, suggerisce che è Dio che si cela dietro la crescita. Prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno. Queste fasi della crescita, a cui si aggiunge la maturazione, sono un altro esempio di quella ripetizione di parole che creano un senso tranquillo e compassato del trascorrere del tempo. Qui non ci sono i quattro tipi di terreno della parabola del seminatore. Qui non si sottolinea la bontà dell'ascolto, ma quel potere sconosciuto per cui la parabola del regno ottiene risultati positivi nella gente che è capace comunque di ascoltare in modo appropriato. Il seme ha potenza germinatrice, cresce. Versetto 29, subito si mette mano alla falce, abbiamo detto. Chi mette mano alla falce è il seminatore. Il verbo apostellei, che normalmente significa mandare, qui è tradotto con mettere mano, in quanto questo versetto è in pratica la citazione del versetto 13 del capitolo 4 del profeta Gioele. Date mano alla falce perché la messe è molta, è matura. E dato che il verbo è usato in un contesto missionario e che la messe ha la connotazione di un'urgenza escatologica, tutti questi sottintesi possono vedersi presenti anche qui nel nostro brano. Versetto 30. A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? A chi possiamo paragonare allora? Per questa doppia introduzione possiamo fare riferimento a quanto scrive Isaia al capitolo 40, versetto 18. A chi potreste paragonare Dio e a quale immagine mettergli a confronto? Un linguaggio tipico dunque, profetico, che qui viene adottato nuovamente, in queste parabole rabbiniche più tardive. Il termine parabola è usato nel senso ebraico generico di racconto, illustrazione, mashal, di indovinello. Versetto 31. È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Il seme della pianta di senape, proverbiale per la sua piccolezza. Ricordiamo che Matteo, al capitolo 17, versetto 20, farà dire a Gesù: se aveste una fede grande quanto un granello di senape, potreste dire a questa pianta: spostati nel mare, eccetera. Ora, la pianta della senape, che venivano usate per il loro aroma e si trovavano spesso lungo le sponde del Mar di Galilea, poteva raggiungere un'altezza di circa 3 metri. Plinio scrive nei suoi trattati che è una pianta resistente, cresce rapidamente ed è anche invasiva nel giardino. Il punto è che il regno è dunque qualcosa di resistente che invade, che si diffonde. E date le dimensioni di questa pianta, certamente qui cogliamo anche un'esagerazione parabolica e forse anche un pizzico di ironia nel descrivere appunto questa crescita prodigiosa, dove gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Abbiamo ricordato nella prima lettura i grandi alberi presi a simbolo del potere nazionale. In Daniele, capitolo 4, versetti 19 e 21, il grande albero sotto il quale vivevano le bestie della terra e tra i rami abitavano gli uccelli del cielo, è simbolo della persona del grande re Nabucodonosor. Nella nostra prima lettura Dio prende un ramoscello dal grande cedro e lo pianta affinché possa portar frutto e diventare questa volta un nobile cedro. E sotto di lui gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Si noti la corrispondenza verbale tra la nostra parabola e il testo di Ezechiele, della prima lettura. Gli uccelli riposano all'ombra. E qui forse è la principale allusione dell'Evangelista Marco al testo di Ezechiele. Se è così, dunque, il regno di Dio proclamato da Gesù è il nuovo Israele, il luogo dove tutte le creature viventi troveranno rifugio. Ma non possiamo non cogliere una piacevole ironia che l'Evangelista ha nel presentare il regno non come un maestoso cedro, ma come un cespuglio di senape. Un contrasto forse orribile, ma chiaro. Il Signore non si serve più dei re della terra per radunare le nazioni del suo regno. Si serve della pochezza di un seme, che è la sua parola, che all'inizio appare minuscolo, come appunto il seme di senape, ma poi crescerà tanto che nella comunità che avrà prodotto potrà accogliere le creature che attendevano l'ombra del rifugio, tutte le nazioni della terra dunque. Luca, negli Atti degli Apostoli, narra come avvenga questo, da Gerusalemme ai confini della terra. Paolo, nelle sue lettere, ne riferirà poi l'esperienza storica e difficile che ha vissuto. Versetto 33. Con molte parabole dello stesso genere annunziava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. L'uso dell'imperfetto annunziava la parola denota un'azione abituale. Da notare, parola è usato in senso assoluto, come una sintesi virtuale di tutto l'insegnamento di Gesù, come farà versetto 14 del capitolo 4, o già ancora capitolo 1, versetto 45, capitolo 2, i versetti 1, 2, eccetera. Come potevano intendere? Un'affermazione che probabilmente si riferisce alla folla, forse in origine questa era la conclusione della raccolta di parabole in Marco. Senza parabole non parlava, una ripetizione del versetto precedente, che ben illustra la tecnica dell'Evangelista di ribadire alcuni concetti. Ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Sovente questo versetto è considerato una ripetizione del versetto 11, ma qui il concetto è diverso. Nei versetti precedenti non si parla di spiegazione, ma semplicemente a voi è dato il mistero. E inoltre i destinatari della donazione sono i 12, quelli che gli stavano intorno. Qui sono i discepoli che ricevono le spiegazioni. Questo versetto preannuncia altri casi in cui Gesù poi interpreta insegnamenti per i suoi discepoli, eventi enigmatici, che per Gesù hanno bisogno di un'ulteriore spiegazione. Spiegazioni che normalmente riguardano argomenti importanti, una condotta morale onesta, in riferimento al divorzio, al grave pericolo della ricchezza. Ora, l'espressione come potevano intendere non significa che le parabole sono per i semplici, raccontini per i semplici, no? Come si fa per i bambini. Le parabole sono racconti densi, complessi. Sono, per usare la stessa immagine, il seme della dottrina del regno, offerta, narrata, attraverso immagini, ma queste a loro volta rimandano al disegno divino storico, che è l'insegnamento profetico e sapienziale dell'Antico Testamento, che si attua ora in Cristo. Cristo, con lo Spirito Santo, è il regno venuto in mezzo agli uomini, tanto che appena battezzato Cristo inizia la predicazione con l'appello «I tempi sono compiuti, il regno è qui, convertitevi e credete all'Evangelo». E allora, perché le parabole e non un insegnamento esplicito? E dobbiamo considerare che le parabole sono più ricche di qualsiasi altro trattato di teologia, tanto che è il trattato di teologia che spiega le parabole e non viceversa. Poiché all'inizio, con la prima delle parabole, quella del seminatore, il Signore ha chiamato ad esercitare le migliori qualità dell'uomo, l'intelligenza, chi ha orecchi per ascoltare e ascolti, ma non risparmia i discepoli che gli chiedono ulteriori spiegazioni. Voi non conoscete questa parabola e come conoscerete tutte le parabole? Parabole che essi devono portare al mondo. Avremo modo nel proseguio di queste domeniche di continuare ad approfondire. Il Signore ha cura della sua Chiesa, che siamo noi oggi, così come l'ha avuta per gli apostoli, per i discepoli che erano intorno a Lui. Lasciamoci dunque guidare. Ora lo preghiamo, concludendo questa riflessione, con la preghiera di colletta, la seconda. O Padre, che a piene mani semini nel nostro cuore il germe della verità e della grazia, fa che lo accogliamo con umile fiducia e lo coltiviamo con pazienza evangelica, ben sapendo che c'è più amore e più giustizia ogni volta che la tua parola fruttifica della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.